Pesanti raid israeliani in Libano, sono almeno 11 le persone uccise tra il sud del paese e il sud della capitale Beirut. Tra le vittime ci sono 3 bambini di 6 mesi, 2 e 11 anni. Oggi potrebbe essere il giorno della liberazione di Tiago Avila e Saif Abu Keshek, i due volontari della flottiglia arrestati da Israele in acque internazionali, verranno consegnati alle autorità per l'immigrazione e rimarranno in custodia in attesa del rimpatrio. A Mosca parata in tono minore per la celebrazione della vittoria sovietica contro i nazisti, pochi armamenti, breve discorso di Putin, pubblico limitato, in vigore 3 giorni di tregua. Trump, spero si prolunghi, il Cremlino non se ne parla. Budapest, bagno di folla per Peter Magyar, che ha giurato oggi come premier, migliaia di persone, concerti in piazza, grande l'aspettativa per il dopo Orban, stato di diritto ma anche economia e lotta alla corruzione. Antivirus per 4 italiani che erano sul volo dove è partito il focolaio, il Ministero della Salute ha disposto la sorveglianza attiva, verranno eseguiti i test sanitari, la nave domani mattina arriva in Spagna. 3 braccianti sono morti a Chioggia, stavano andando a lavorare nei campi sul furgone che si è ribaltato, oltre 6.000 lavoratori invisibili nei campi del Veneto, denuncia la CGIL a Radio Popolare. Buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30. Sono almeno 11 le persone uccise in Libano dai raid israeliani di oggi. Secondo Al Jazeera le vittime sono salite però a 19. Essere colpito è stato sia il sud del paese che il territorio a sud della capitale Beirut. I raid hanno colpito diverse città, l'attacco con più morti è stato quello ad un palazzo che ospitava sfollati a Sidone. Tra le vittime ci sono dei bambini, 3 di questi hanno 6 mesi, 2 anni, 11 anni. Ogni giorno che passa il Libano è sempre più una polveriera, ci racconta il giornalista Mauro Pompili.
Ma la situazione drammaticamente non è cambiata di molto. La tregua è stata assolutamente parziale perché comunque Israele ha continuato i suoi bombardamenti, ha salvato per un po' Beirut, però a parte aver salvaguardato in parte Beirut che ha ribombardato l'altro ieri, nel resto delle aree, il sud, la Becale, zona intorno a Sidone, i bombardamenti sono continuati forse con un'intensità più bassa, ma soprattutto sono continuati gli scontri sul terreno, perché comunque il tentativo di Israele di penetrare in Libano è costante. Gli analisti dicono che è fallimentare, nel senso che si tratta di pure penetrazioni, molto spesso marcia indietro, ma che comunque lasciano una distruzione assoluta, perché tutta quella fascia che loro vorrebbero come cuscinetto è bombardata da terra, da cielo, da mare. Quando le truppe israeliane penetrano, fanno saltare per aria le poche case che ancora sono in piedi, e noi ci continuiamo a scandalizzare giustamente per un soldato che spegne una sigaretta sulla statua di Gesù Cristo, ma noi ci scandalizziamo per interi paesi rasi al suolo e per continue minacce, bombardamenti, avvisi di evacuazione che ormai stanno colpendo anche i villaggi cristiani del sud.
Dopo una settimana di prigionia atteso, a ore il rilascio di Tiago Avila e Saif Abu Keshek, i due volontari della flottiglia arrestati da Israele. Abu Keshek sarà rimpatriato attraverso uno dei passi di frontiera con l'Egitto. Il governo di Madrid lavora per facilitare il suo rientro in Spagna il prima possibile, dato che anche la cittadinanza spagnola, ricordiamo, erano stati arrestati in acque internazionali mentre erano in viaggio con la Global Sumud Flottiglia. A dare la notizia della loro liberazione oggi è stata la moglie di Abu Keshek, Sheikh Salih Issa, durante una manifestazione a Barcellona per la Palestina.
Me acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
Donald Trump torna a criticare il governo italiano in una conversazione con il Corriere della Sera il giorno dopo la visita di Marco Rubio a Roma. Il tema è ancora quello del mancato supporto nella guerra all'Iran, già lamentato da Trump. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, ha ripetuto oggi. Io ci sono sempre stato per l'Italia, così il mio paese. Sul possibile spostamento di truppe dall'Italia, Trump ha detto ci sto ancora pensando. Sulla trattativa con l'Iran invece ha affermato di essere ancora in attesa della risposta di Teheran. E intanto è stata annunciata la partenza del vicepresidente Vance alla volta del Pakistan per un nuovo round di negoziati insieme agli inviati Witkoff e Kushner. Una parata in tono minore sulla Piazza Rossa di Mosca per il giorno in cui la Russia ogni anno, il 9 maggio, celebra la vittoria sul nazismo nella Seconda Guerra Mondiale. Non ci sono stati attacchi ucraini durante la parata, come si era ventilato la vigilia. In teoria in vigore c'è una tregua di 3 giorni annunciata da Trump la notte scorsa. Sarebbe bello se durasse di più, ha detto il presidente degli Stati Uniti oggi parlando dalla Casa Bianca. Una speranza infondata, ha subito risposto il Cremlino. Il servizio di Sabato Angeri.
Le celebrazioni di Mosca sono terminate senza intoppi. Gli ucraini non hanno attaccato e i russi non hanno risposto con quel raid devastante su Kiev che avevano minacciato. L'intervento di Donald Trump in questo è stato fondamentale. Senza le pressioni statunitensi, Zelensky non avrebbe acconsentito a questa tregua di 3 giorni che sostituisce tutte le ipotesi precedenti, sia russe sia ucraine. Gli ucraini ora auspicano che questa pausa sostanzialmente imposta da Washington si prolunghi e diventi l'inizio di un vero cessate il fuoco nel quale discutere i dettagli per un trattato che porti alla fine del conflitto. Ma da Mosca fanno sapere che una possibile proroga della tregua tra Russia e Ucraina oltre l'11 maggio non è ancora stata discussa. Dalla capitale russa il presidente Putin è tornato a richiamare all'unità nazionale in un lungo elenco partito dai soldati al fronte fino agli industriali, gli scienziati, gli operai. L'intento era trasmettere un duplice messaggio. All'estero il leader ha detto che la sua Russia non è stanca di questa guerra, che la combatterà finché non potrà annunciare la vittoria e che il suo paese ha ancora 1000 risorse per battersi. All'interno ha cercato di far leva sullo spirito di sacrificio del popolo russo, sul passato come motore per la grandezza del presente e sulla minaccia costituita dall'Occidente. Ma la cerimonia è stata breve, appena 45 minuti, e il suo discorso di 8 minuti e mezzo avrebbe potuto essere scritto tale e quale nel 2022, quasi come se, per il presidente russo, questi 4 anni di guerra non fossero nulla, un'inezia nel divenire storico.
A Budapest oggi il giorno dell'insediamento del nuovo presidente Peter Magyar, vincitore delle elezioni che hanno visto la sconfitta dopo 16 anni al potere di Viktor Orban. Questa mattina c'è stata la sessione inaugurale del nuovo Parlamento. Il premier ha prestato giuramento, ha tenuto un discorso al Parlamento e poi anche in piazza, nel centro della capitale ungherese. Costruiremo uno Stato funzionante e umano, ha promesso, un'Ungheria nuova che riconquista l'onore in Europa e non serve interessi stranieri. Abbiamo raggiunto Alessandro Grimaldi, giornalista che vive e lavora a Budapest, oggi ha seguito l'insediamento di Magyar.
Si crede un giorno di grande festa per la maggioranza degli ungheresi, lo sappiamo dal 12 aprile dai numeri di quel giorno che sono sicuramente molto netti. È anche una giornata importante, una giornata nostra, si è insediato il governo, ma c'è stato anche l'elezione del presidente, vicepresidente, c'è stato il pure ministro è già nel pieno delle sue funzioni, c'è stato anche insomma un grande bagno di folla che sta proseguendo, proseguirà fino a sera con concerti. Ha fatto già due discorsi in Magyar nel Parlamento, uno in piazza, quindi da un lato grande festa per metà paese che ha tanto entusiasmo e tante aspettative verso il governo che verrà. La gente si aspetta che si ritorni, si venga ripreso un'Ungheria con uno stato di diritto, che ci sia una democrazia che torni veramente in Ungheria, che il governo pensi anche al cittadino e quindi anche qui sì, sicuramente a scuola e sanità che sono stati lasciati abbastanza indietro dal governo Orban.
C'erano 4 passeggeri italiani sul volo che ha preso una delle vittime dell'antivirus, sono tutti in quarantena precauzionale nelle rispettive regioni di residenza. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su di loro. Erano a bordo dello stesso volo di una signora deceduta per aver contratto il virus. Secondo quanto riportato nella segnalazione ministeriale, il contatto con la vittima sarebbe avvenuto durante le operazioni di imbarco e non risulterebbe essere stato né ravvicinato né prolungato. I recapiti dei 4 italiani, sottolinea una nota del Ministero, sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza, cioè la Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Nel frattempo l'OMS ha confermato i 6 casi di antivirus sugli 8 sospetti, tra cui 3 decessi a bordo della nave che adesso sta facendo rotta verso la Spagna, dove arriverà domani mattina presto. Il virus non dovrebbe essere come un nuovo Covid perché il rischio di contagio è molto basso. Abbiamo chiesto al virologo Fabrizio Pregliasco in particolare in che cosa consiste ora la procedura a cui verranno sottoposti i 4 cittadini italiani a partire dalla sorveglianza attiva.
La sorveglianza attiva vuol dire contattare, come già stato fatto, i cittadini, sottoporli a una attiva, diciamo, comunicazione per verificare nei giorni prossimi, purtroppo per un po' di tempo, perché sono 45 i giorni di incubazione massimi, anzi anche a volte un po' di più, di questa patologia, in modo da scoprire, ammesso mai che ci sia un avvenuto contagio e un'insorgenza di malattia, l'esecuzione di test di laboratorio, che per fortuna per questo virus ci sono. E quindi io dico un'azione che non solo deve essere italiana, è bene che sia a livello italiano, ma che ci sia a livello internazionale, e non è il momento giusto purtroppo per questa capacità di comunicazione fra istituzioni, di tenere a bada questo problema che ad oggi io ritengo potrà essere controllato, anche se degli altri casi, a mio avviso, nei prossimi giorni purtroppo potranno emergere, ma in particolare tra i croceristi di quella famosa navigazione che è stato il clou di questo focolaio. Verranno eseguiti i test di laboratorio perché, come dico, c'è questa capacità oggi, che è un elemento importante che col Covid ad esempio all'inizio non c'era, una valutazione delle condizioni cliniche, un suggerimento ovviamente di non avere una vita comunitaria particolarmente intensa e a rischio rispetto a cose. Quindi una non quarantena obbligata, ma una responsabilizzazione rispetto a possibili ulteriori contatti.
Ci sono stati 6 morti sul lavoro nelle ultime 24 ore in Italia, 3 in Calabria, 3 a Chioggia, provincia di Venezia. Quelli di Chioggia erano braccianti che insieme ad altri 6 stavano andando in provincia di Rovigo per lavorare nei campi. Il minivan su cui viaggiavano si è ribaltato e finito in un canale. Abbiamo sentito Giosuè Mattei sulle condizioni dei braccianti in Veneto, Mattei che è segretario regionale della FLAI CGIL.
Questo incidente di stamattina ci ricorda tragicamente quello che è successo in provincia di Padova nel 2022, dove 3 braccianti sapietringù sono stati vittime di un altro incidente, di uno schianto in strada. Le condizioni di questi lavoratori in Veneto sono drammatiche. Noi stimiamo che più di 6.000 lavoratori sono invisibili nelle campagne di raccolta, che sono vulnerabili e ricattabili a causa del combinato disposto della legge Bossi-Fini e dei decreti flussi che incastrano questi lavori in una condizione di illegalità e quindi di sfruttamento e di ricattabilità. Adesso con l'avvio della stagione estiva si intensificano le attività di raccolta in tutto il Veneto e come ogni anno purtroppo assistiamo a questo tipo di situazioni che sono di condizioni di lavoro pesanti, orari di lavoro massacranti che poi generano anche stanchezza, condizioni fisiche estreme e anche talvolta incidenti sia in campo così come nella strada.
È stata vietata per la prima volta da molti anni la sfilata neofascista che si è tenuta a Parigi per molti anni il 9 di maggio.
Niente camicie nere quest'anno per le strade di Parigi. La adunata annuale dei militanti neofascisti per commemorare un camerata morto accidentalmente nel 1994 per sfuggire alla polizia è stata vietata dalla prefettura e il tribunale amministrativo ha confermato respingendo il ricorso presentato dagli organizzatori. Nella sentenza del tribunale di Parigi, come nell'ordinanza di divieto della prefettura, sono indicati i rischi per l'ordine pubblico. Nel clima di tensione politica tra militanti di estrema destra ed antifascisti, dopo la rissa a Lione qualche settimana fa ha portato alla morte del neofascista cantante Rank. Ma tanto la prefettura che il tribunale sottolineano anche come la marcia commemorativa dell'estrema destra abbia dato luogo in passato e in particolare l'anno scorso a diverse flagranze di reato, come l'apologia del fascismo, l'incitazione all'odio, gli insulti omofobi o ancora gli slogan razzisti, senza contare la diffusione e l'ostentazione di simboli nazisti. Detta altrimenti, si legge tra le righe, la prefettura di Parigi, su indicazione tutta politica del Ministero dell'Interno, vuole evitare le immagini scandalose e inquietanti, per non dire scabrose, dell'anno scorso, con un migliaio di neonazisti, teste rasate o incappucciate in camicia nera e anfibi, che marciano con passo militare in fila per 3 nel centro di Parigi, con tamburi e bandiere hitleriane, cimeli d'epoca, scandendo slogan neofascisti. Immagini che hanno fatto il giro del mondo e suscitato sdegno e polemiche in una Francia in cui l'estrema destra nazionale identitaria è la prima forza elettorale ad un anno dalle elezioni presidenziali. Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Aperta oggi al pubblico a Venezia la Biennale, 61esima esposizione internazionale d'arte dal titolo In Minor Keys di Coio Cuo ai Giardini e all'Arsenale fino al 22 novembre. Date le proteste di questi giorni che vi abbiamo raccontato, prende il via quella che è stata definita l'edizione della discordia. Il servizio di Tiziana Ricci.
La grande assente alla Biennale è la libertà. Con questo slogan decine di persone hanno manifestato anche oggi a Venezia, dal Ponte della Paglia in corteo ai Giardini, contro la partecipazione della Russia alla Biennale. Si sono esibiti artisti dissidenti, mentre davanti al padiglione russo, da oggi chiuso, è stato trasmesso l'alert che avvisa i bombardamenti per gli ucraini. L'iniziativa è stata di varie associazioni di area radicale. All'indomani delle proteste, del corteo e dello sciopero in Biennale, indetto da ANGA, l'Alleanza di Artisti contro il Genocidio, chiedevano l'immediata chiusura del padiglione di Israele. E ricordiamo anche l'incursione vivace e creativa delle Pussy Riot, femministe attiviste russe, a cui si sono unite le Femen ucraine, contro l'arte al servizio del regime russo. Insomma, più che un'inaugurazione, quella di oggi è stata un'apertura, data l'assenza del ministro Giuli e le dimissioni della giuria, che si sono rifiutate di considerare tra i possibili premiati i padiglioni di Russia e Israele. E il presidente Buttafuoco Caparbio, nella sua scelta, ha deciso che saranno le preferenze dei visitatori ad attribuire leoni d'oro e d'argento. Tutto in nome, dice, della libertà dell'arte. Ci dovrebbe poi spiegare quale libertà hanno gli artisti, quelli finiti in carcere o uccisi in Russia. E a proposito di diritti calpestati, nessuna polemica si è registrata intorno ai padiglioni dell'America e della Cina.
È tutto per questa edizione del Giornale Radio, la prossima alle 22:30. Grazie per l'ascolto, una buona serata.